La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Eccoci qui, Din Don Dan, abbiamo fatto suonare le campane per introdurre la nostra ospite graditissima. Benvenuta a Radio Città Aperta, Ornella Magrini, ci sei?
Grazie, grazie, ciao Fabrizio, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito.
Oh, figurati, è un piacere, anche perché insomma colloquiare con una persona così piacevolmente coinvolta nell'argomento mi rende tutto più facile, perché dovete sapere che questo libro, aspettiamo, abbassiamo un po' la eccoci qui, Il re del varietà, Antonello Falqui, era proprio un assist, come si dice in questi casi, per parlare di una televisione che non c'è più. Senza entrare troppo in polemica con quello che è successo la scorsa settimana, l'invasione di Sanremo, le 30 ore credo di televisione alle quali ci hanno sottoposto, qui si parla di una televisione diciamo più lieve, se possiamo usare questo termine.
Essenziale, raffinata.
Perfetto.
E di grande qualità.
E abbiamo scelto l'occasione del appunto cinquantenario della messa in onda di questo programma Mille Luci, che è un varietà di cui appunto ideatore e regista era Antonello Falqui, di cui Ornella Magrini è una profonda conoscitrice. Però prima di parlare di Antonello Falqui, parliamo proprio del programma specifico, che io ricordavo male, ma in realtà 70 minuti era la puntata più lunga, si arrivava a malapena a 70 minuti, che insomma praticamente il programma all'epoca finiva quando adesso comincia
la prima serata.
E questo un pochettino ce la dice lunga su quanto diciamo siano cambiate le cose, sia in Rai.
Soprattutto non c'erano stacchi pubblicitari.
Certo, era tutto molto più, come dire, molto più concreto, molto più denso, non c'erano tempi morti, no. Non c'erano, come dire, riempitivi, ma era una trasmissione, tra l'altro, che si basava su un criterio molto semplice: ogni puntata aveva un tema specifico, giusto?
Sì, sì, esattamente. Una volta la rivista, un'altra il cabaret, oppure il musical, la radio, la televisione, e ovviamente c'erano queste due splendide conduttrici, Mina e Raffaella Carrà, che a seconda del tema avevano degli ospiti prestigiosi, per cui per esempio, che ne so, il musical, la rivista, c'era la grande Wanda Osiris, Erminio Macario, per il Caffè Chantant c'era Monica Vitti, insomma, voglio dire, no? Spettacoli che anche oggi sarebbero visti, perché il pubblico apprezza sempre la qualità. E quindi diciamo,
e anche se vogliamo una certa, come dire, essenzialità, cioè era tutto, esatto. C'era tutto quello che serviva, niente di più, nel senso, non c'era, a parte diciamo la grande qualità dell'offerta, però non c'erano, come dicevo prima, né tempi morti,
no,
né riempitivi che servivano semplicemente
inutili,
per allungare il brano.
Inutili. E poi c'erano prestigiosi collaboratori, insomma, voglio dire.
Beh,
no?
Insomma, Gianni Ferrio come direttore dell'orchestra, c'era Cesarini da Senigallia con la scenografia,
Gino Landi all'Eucaristia.
Vabbè, insomma, quanto di meglio veniva offerto dal panorama televisivo e anzi proprio in generale dello spettacolo, perché poi Gianni Ferrio per esempio è stato compositore di anche importanti colonne sonore.
Sì.
Ricordiamo che l'autore insieme ad Antonello Falqui era
Roberto
Lerici,
insomma, grande commediografo teatrale.
Se noi andiamo non basta mescolare gli ingredienti, ovviamente ci vuole anche la sapiente mano,
l'occhio.
E anche come dire la mano, se vogliamo, insomma, la sensibilità,
il gusto.
Bravissimo. Allora, come tu ricordavi, Ornella, il programma aveva un tema che cambiava di puntata in puntata. Velocemente lo vado a ricordare in maniera molto tassonomica,
sì.
Dicendo che la prima puntata che venne trasmessa il 16 marzo del 74 fu, sì, la radio, poi il Caffè Chantant, la rivista, la televisione, sì, l'avanspettacolo, il cabaret, il musical, e all'ultima puntata era una cosa un po' più ad ampio spettro, perché c'era l'operetta, il circo e la commedia musicale.
Pensa un po'.
Con ospiti veramente di grandissimo rilievo, adesso insomma evitiamo di nominarli tutti, comunque
sì,
insomma
sì,
da Adriano Celentano alle gemelle Kessler, Monica Vitti, Enrico Montesano, insomma quanto di meglio poteva essere proposto, e ovviamente tutti gli ospiti erano ben lieti di partecipare, perché era veramente una vetrina prestigiosa e molto anche ambita, se vogliamo.
Beh,
no?
Ma poi per tutti gli artisti partecipare ad una trasmissione di Antonello Falqui era un onore, cioè andavano a colpo sicuro,
sì.
Cioè tutti, non so se ti, cioè no, tu sei più giovane di me, ma non so, il quartetto Cetra che faceva quel ciclo Biblioteca di Studio 1.
Caspita, come no?
Hai capito?
Che facevano tutte le parodie.
Le parodie che poi
l'operetta,
hanno riprovato,
certo,
a farle, ma non.
Non con quella classe.
No, perché quando c'hai un maestro della portata di Falqui e un gusto raffinato, insomma.
Tra l'altro,
poi non
Quartetto
so se
Cetra
avremo modo di, in seguito di dire perché, partì da questo bianco e nero, poi appunto subito dopo Mille Luci lui passò al colore.
Eh sì, perché poi le trasmissioni della Rai, che in fase sperimentale già dalle Olimpiadi del 72 avevano cominciato ad essere a colori, però per una programmazione in pianta stabile tocca aspettare ancora qualche tempo.
Esattamente, lui era molto diffidente nei confronti del colore. Tu pensa che diceva che bisognava avere una buona educazione visiva, molta conoscenza delle scale cromatiche, addirittura sapere della storia dell'arte. Perché
certo,
se non lo si, cioè tu pensa che il livello, capito,
di sensibilità, certo. A proposito, scusami, ti volevo dire appunto che a proposito dell'appena citato quartetto Cetra,
sì,
fu ospite della prima puntata dedicata alla radio e guarda caso oggi si festeggia la giornata mondiale della radio, quindi insomma ci fa piacere anche questa ricorrenza. Sì, infatti tu non mi vedi, ma ho indossato la maglietta ufficiale della radio proprio in onore di questa come dire ricorrenza.
La RAI che poi era, diciamo, via Asiago, via Teolada, da dove Studio 1 prese vita, cioè erano proprio i luoghi sacri classici della RAI di un tempo.
Certo, e RAI che tra l'altro festeggia i 100 anni della propria radio ad ottobre, credo che iniziò le trasmissioni ottobre del 24. Comunque torniamo al nostro Mille Luci.
Mm-hmm.
Cerchiamo di introdurre proprio anche diciamo l'argomento che poteva essere bersaglio di, all'epoca non si chiamava gossip, ma comunque di un'attenzione delle riviste,
sì,
diciamo dei settimanali di una volta, e cioè la rivalità cosiddetta tra le due protagoniste che erano Mina e Raffaella Carrà.
Esatto, le conduttrici, le padrone di casa. Diciamo che quando nel 74 una capostruttura Rai propose a Falqui questa accoppiata, lui rimase un po' perplesso, perché per lui la Carrà rappresentava il genere più nazional popolare che potesse offrire in quel momento la televisione nostra. Aveva già riscosso successo con la Canzonissima del 70, condotta insieme a Corrado per la regia di Romolo Siena. Insomma, la Canzonissima, per intendice, dove lei mostra per la prima volta
l'ombelico, il famoso tuca-tuca.
Quindi
vogliamo.
Mina era amata dal pubblico da oltre 10 anni, Falqui l'aveva fatta diventare la signora del sabato sera, quindi non gli sembrava che le due avessero troppe cose in comune. Poi però Mina, da gigante qual è, accettò volentieri la proposta e così anche su sollecitazione di Mina pure Falqui fu convinto.
Si convinse, e poi tra l'altro se fu una scelta secondo me vincente, perché è una contrapposizione che funziona, insomma.
Sì, funzionava, però questo fatto che durante appunto la messa in onda di Mille Luci, che comunque superava sempre 23 milioni ascolti degli spettatori, qualche giornale montò tutta una storia sull'antagonismo delle due.
Vabbè, ma quello si fa sempre anche per vendere un po' di copie, no?
Sì, però arrivando a dire che la Carrà piaceva al pubblico più di Mina.
Vabbè,
e Falqui stesso, in questa lunga intervista, che è il corpo del libro che ho scritto, disse: non sarà stato forse per questi pettegolezzi da 4 soldi, sta di fatto però che Mina dopo Mille Luci non è più apparsa in televisione.
Sì, infatti un'altra cosa che ho sottolineato anche nel lancio della trasmissione di oggi è proprio questa, cioè che oltre a tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, cioè i grandi valori che si concentrano in questo
sì,
varietà, questo era il nome di questi programmi, proprio
esatto,
il varietà televisivo del
varietà
sabato.
Varietà televisivo.
E oltre a tutto quello che abbiamo già detto c'è anche questo valore storico, ossia che in realtà poi al di là di qualche apparizione, credo più che altro alla televisione svizzera, dove lei si trasferì in Svizzera appunto e dove da lì non
sì,
si è più mossa, in realtà le ultime immagini televisive vere e proprio della Mina Nazionale sono di questo programma qui,
esatto.
Quindi insomma c'è anche questa, come dire, ultima spiaggia,
certo.
Sì, sì. E a proposito di Mina, a proposito della prima puntata, ricordiamo, trasmessa il 16 marzo del 1974,
sì.
Interrompiamo la nostra chiacchierata con Ornella Magrini, con la quale torneremo a parlare più specificamente di Antonello Falqui,
sì.
Che diciamo è un argomento molto stimolante. In questa prima puntata, subito dopo la sigla di Din Don Dan, che abbiamo ascoltato e riascoltato anche adesso in sottofondo,
sì.
Il programma presentava, quasi senza soluzione di continuità, Mina che si esibiva con un brano che è quello con il quale proseguiamo il nostro racconto,
sì.
Di Mille Luci,
ovviamente in diretta, sempre perché lei cantava sempre
in diretta
e con
l'orchestra
di Gianni Ferri alle sue spalle.
Infatti diciamo, poi le versioni che si possono rintracciare sul RaiPlay di questi brani ovviamente differiscono da quelle che sono sul, diciamo, sui dischi, perché ovviamente erano registrazioni dal vivo.
Certo.
Il brano che veniva proposto in quella circostanza era questa meravigliosa, fa qualcosa, disperata se vogliamo, fa qualcosa.
Bellissimo brano.
Mina.
Parla, fa qualcosa, sto morendo, fa qualcosa. Parla, dimmi che mi uccidi, dimmi mi odi, ma non stare lì le mani in mano come uno che ha perduto, come un uomo già finito. Sento tanta nostalgia per la fantasia che ci ragazzo, anche se eri totalmente pazzo, eri vero, eri vivo, e anche allora io morivo, ma morivo di allegria, di poesia, vicino a te. Quel che è, e io penso.
molto godibile questo Fa qualcosa, Mina, protagonista insieme a Raffaella Carrà di Mille Luci, che è lo spettacolo di 50 anni fa. Abbiamo fatto uno strappo alla regola perché qui non si parla solo di televisione, ma si parla proprio di un fenomeno di costume, quindi ci interessava anche questo aspetto della vita del 1974, e lo stiamo approfondendo insieme alla nostra ospite Ornella Magrini, che ricordo autrice di un bellissimo, a parte un altro libro del quale sono particolarmente affezionato, dedicato all'Ultimo Tango
a Parigi,
ma questo in particolare ci interessa, è che è Il re del varietà, Antonello Falqui, quel magico tocco che ha fatto grande la TV. Quindi esatto. già il sottotitolo spiega molte cose.
Questo libro è uscito nel 2009 e contiene una lunga intervista a Falqui e ripercorre per praticamente 40 anni di attività, dai primi anni 50 ai primi anni 90. Contiene anche numerosi ricordi, aneddoti di artisti che hanno lavorato con lui. Falqui all'epoca era un pomeriggio d'estate, mi ricordo, quando gli ho fatto l'intervista, non mi conosceva, ma accettò subito per telefono di incontrarci nella sua casa romana, che stava a due passi da Piazza Ungheria, e fu molto gentile, disponibile, insomma un bellissimo signore che emanava ancora fascino e autorevolezza. Tu lo vedevi e già te ne innamoravi, insomma. È scomparso nel 2019, a più di 90 anni, qualche anno prima di Franca Valeri, che ha toccato credo i 100 anni, sì. Che era una sua grandissima amica, che ha partecipato a tanti suoi spettacoli. Falqui la voleva sempre perché la considerava una specie di porta fortuna, oltre che
una grande artista,
la capostipite, certo, di tutta la comicità femminile italiana, ovviamente.
Oh, c'è da dire che, come spesso accade purtroppo dalle nostre parti, Antonello Falqui è stato praticamente, non dico rimosso, ma dimenticato, e non si trovano mai delle occasioni valide per parlarne e per ricordarlo, insomma. Spesso
soprattutto ai più giovani, che non sono abituati a quel tipo di televisione, anche se Re Storia, te che te, delle volte rimanda degli spezzoni dei suoi varietà.
Però insomma siamo alle solite, io sono abbastanza convinto, che in Francia un personaggio del genere ci avrebbe un monumento fuori dalla Rai, o comunque insomma ci sarebbe un auditorium a lui dedicato,
avrebbero fatto... bravo Fabrizio, proprio così.
Noi invece purtroppo ci abbiamo molto la memoria corta, ma questo riguarda tantissimi altri argomenti ancora più, come dire, seri di quello che può essere un varietà televisivo. È proprio un sintomo di come purtroppo il popolo italiano in generale dimentichi presto, nel bene e nel male, tutto quello che
li ha riguardato. Non solo a livello di dedicargli qualcosa, a lui per esempio mi disse che si dispiaceva che nessuno nella RAI o neppure altre emittenti gli abbiano proposto di formare una nuova classe di registi televisivi, e lui avrebbe potuto, capito, passare tutto questo bagaglio di cultura, di professionalità. Io non so se tu ricordi, lui faceva delle volte una specie di videoclip musicali, lui quando riprendeva un interprete, un cantante che appunto cantava dal vivo, faceva dei primi piani indimenticabili, cioè lui sapeva come
muovere la telecamera,
certo, la telecamera, e far seguire le sua faccia del cantante che cantava in diretta tutte le emozioni possibili. Quindi era...
Hai tirato fuori un aspetto molto interessante che sinceramente era un pochettino sotto traccia, nel senso che ovviamente mi sono un po' documentato, mi sono andato a rivedere una parte di Mille Luci e ho notato che rispetto ad altri varietà televisivi un pochettino più statici, Ovviamente la scuola poi cambia, i tempi, i modi, le abitudini cambiano, mm-hmm. però qui, qui c'è proprio anche un discorso, se vogliamo, di montaggio che è più televisivo, che è più cinematografico che televisivo,
certo.
Che però è molto funzionale, quindi non ci si annoia. Ci sono dei vecchi spezzoni che ogni tanto, come dicevi te, che te
sì,
trasmette,
in
cui vedi sta telecamera piazzata lì, non ci si muove, le gemelle gestre che fanno da uppa e te fermi.
Ma no, ma poi ti fanno 300 miliardi di altre inquadrature che ti distraggono dal seguire un brano,
sì,
capito?
Sì.
E l'interpretazione, ma guarda, le scelte rivoluzionarie di Antonello Falchi, grande gusto per le inquadrature, dipendevano sicuramente dal fatto che lui, dopo il liceo, l'università, ha studiato e si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia. Però da ragazzo aveva fatto anche è stato uno degli aiuti registi di Curzio Malaparte per Il Cristo Proibito, un film del 51. Però subito dopo, quando si stava avviando il periodo sperimentale della nostra televisione, ebbe l'occasione di trasferirsi a Milano, perché cercavano giovani registi che possedessero una certa esperienza nell'utilizzo delle apparecchiature tecniche. E lui stesso, per esempio, ha sottolineato le grandi differenze che riscontrava tra un mezzo e l'altro, perché diceva che mentre al cinema viene ripresa un'unica scena per volta, in televisione si possono arrivare a dover controllare fino a 8-10 telecamere, ed è necessario effettuare un montaggio immediato, scegliere al volo i primi piani oppure i campi lunghi, quindi voglio dire, aveva una nobiltà in più rispetto agli altri validissimi registi, perché ne so, come Vito Molinari, Enzo Trapani, che gli veniva proprio da tutta una cultura.
E
pretesta.
Poi ribadiamo il concetto, questa apparente leggerezza nel senso più alto del termine, lievità,
sì.
Mi viene da dire, un tocco,
sì.
Veramente sapiente, per cui sapeva comunque fare divulgazione, perché se vogliamo andare a seguire questi programmi anche dal punto di vista semplicemente filologico e storico, comunque uno impara da quello che raccontava lui, però con una leggerezza, ripeto, molto invidiabile e inimitabile.
Ed alta professionalità, perché all'epoca di Falchi, quindi stiamo parlando anni 60, anni 70 soprattutto, anche anni 80, però soprattutto gli anni 60-70, del passaggio dal bianco e nero al colore, la RAI, i dirigenti RAI, in primis citiamo Ettore Bernabei,
certo.
Il direttore, cioè volevano dare al pubblico il massimo che c'era, e quindi capito, c'era proprio tutta una impegno, cioè diverso, una prospettiva diversa.
C'è da dire, scusami se ti interrompo Ornella,
sì.
C'è da dire però che a vantaggio di questo tipo di televisione c'è il fatto che, come abbiamo detto all'inizio, i programmi duravano un'ora e dieci, un'ora e un quarto, voglio dire, mentre adesso c'è il problema proprio di buttarci dentro nel calderone di tutto di più, nani, ballerine, saltimbanchi e tutto il resto.
Sì, ballerini per modo di dire.
Sì, intendo dire, c'è proprio tutta la fauna selvatica che possiamo trovare, insomma,
sì,
in maniera abbastanza anche poco logica, se vogliamo, perché non c'è un criterio. Qui c'era la regia voleva dire anche esprimere un linguaggio che si dipanava per tutta la durata della trasmissione, quindi c'era una logica, c'era anche una consecuzione.
La logica, l'obiettivo comunque era la qualità.
Certo, certo. E probabilmente un'ora e un quarto fatto bene vale molto di più di tre ore, tanto per buttarla.
Scusami,
così per
riempire. Sono romana come Antonello
Falchi. È come me, non ti preoccupare,
ecco.
Giochiamo in casa.
No, perfetto. perfetto.
No, il discorso appunto è proprio questo, cioè che poi l'introduzione delle televisioni commerciali, l'estensione del palinsesto a dismisura fino ad arrivare a coprire le 24 ore della giornata, inevitabilmente è stato a discapito della qualità, se vogliamo.
Sì, però secondo me la RAI, a differenza delle TV commerciali, dovrebbe sempre avere, no, si parla tanto servizio pubblico,
amore mio.
Però, come dire, insomma,
qui apriamo un capitolo che ci porterebbe a riempire le due ore di trasmissione solo per questo.
Vabbè,
quindi
vabbè,
diciamo, rimaniamo
cioè per esempio, guarda, il fatto che fa, l'altro giorno mi sono vista e mi ha anche incuriosito Leo Gassman che faceva Califano, ma non so quanti spot ci sono stati nel frattempo.
Sì, sì, insomma, ti ricordi le polemiche con lo stesso Fellini che diceva non si interrompe un'emozione?
O la storia di Elsa Morante con Jasmine Trinca.
Ma io ho fatto tutti questi programmi e poi me li vado direttamente a vedere su Replay,
esatto,
perché così sono belli puliti, asciutti.
Scusa, qui lo voglio dire, la tanto bistrattata TV commerciale, devo dare la giusta considerazione a Rete 4, che per il giorno della memoria ha mandato Schindler's List, che dura due ore buone, senza neppure uno stacco pubblicitario.
Vabbè.
E questo secondo me è stato veramente un modo, dobbiamo dare atto a Rete 4, che ha onorato il giorno della memoria.
Posso fare polemica?
Sì.
Secondo me, perché dato il target sapevano che tanto gli spazi pubblicitari non li avrebbero presi, insomma sarebbero stati quasi scartati dagli sponsor, nel senso
che lo sa.
Comunque,
lo
insomma,
capisco. Mi sono molto stupita di questo. Tutti i titoli di coda hanno mandato pure alla RAI da RAI 1, stiamo parlando di RAI 1.
Certo. Poi ovvio che se vai sui canali tematici, per fortuna ecco, ci sono i canali tematici come RAI Storia da te già citata,
RAI 5 che fanno le commedie,
RAI Movie, insomma ci sono cose molto interessanti. Allora, sono le 15.35, caro Ornella, mi corre l'obbligo di fare un pochettino il punto della situazione. Ricordiamo che all'interno della Bottega del Forno stiamo accogliendo al microfono Ornella Magrini, autrice di un importante volume, secondo me l'unico sull'argomento, sbaglio?
Non lo so, francamente.
Comunque,
però,
molto interessante. Il Re del Varietà è dedicato ad Antonello Falqui, proprio perché stiamo parlando della RAI che non c'è più, se vogliamo, della TV in generale che non c'è più, della quale con il giusto, la giusta dose di passatismo sentiamo un pochettino nostalgia, ma questo comunque non è il motivo per il quale ne parliamo. Insomma.
Sentiamo perché nostalgia a quelli che c'hanno un po' più di anni,
ma poi soprattutto
che hanno
qui
superato
parliamo
i 20 anni, 30 anni da molto.
Sì, certo, no, la cosa non ci riguarda.
Perlomeno io.
Certo. No, a me la cosa che interessava far presente è appunto che esisteva una modalità di intrattenimento leggero ma comunque profondo, e che cosa che è assolutamente carente in questo momento, e che quindi è giusto che noi andiamo a sottolineare, soprattutto parlando di personaggi ormai caduti nell'oblio come Antonello Falqui.
Antonello Falqui, voglio anche dire che forse può essere interessante, che agli inizi degli anni Ottanta, quando appunto il gusto stava un po' cambiando, c'era le scorribande dei personaggi scovati da Renzo Arbore, un altro grande innovatore che attraeva qualsiasi tipo di pubblico. Agli inizi degli anni Ottanta, Berlusconi in persona propose a Falqui di fare il direttore artistico e di realizzare due programmi l'anno. Gli offrì compensi stratosferici, però prima Falqui esitò e poi rifiutò, perché l'idea di avere un padrone che per di più doveva rendere conto ai suoi sponsor non gli andava per niente.
Per questo ci sta ancora più simpatico Antonio.
Hai capito? Poi dice: ho contribuito alla nascita della RAI, e gli è rimasto sempre fedele.
Certo, uno, tra l'altro credo esempio unico, perché poi se andiamo a vedere tutti gli altri, da Corrado, Mike Bongiorno, alla stessa Raffaella Carrà, insomma, hanno avuto le loro più o meno lunghe parentesi, Pippo Baudo, insomma.
Salvo poi ritornare a casa.
Sì, sì, e riabbandonarla come sta succedendo adesso con altri personaggi. Allora, cara Ornella, io ti ringrazio per essere stata con noi e ripresento in favore di telecamere. Il libro Il re del varietà, Antonello Falqui, Ornella Magrini, nostra ospite, per parlare, con la scusa di Mille Luci, appunto, di Antonello Falqui, che ne era il principale protagonista a livello, diciamo, creativo.
Certo.
E abbiamo ricordato, appunto, tra le tante motivazioni che rendono questo programma imperdibile e, come dire, storicamente unico, c'è proprio il fatto che il programma vide per l'ultima volta la presenza di Mina alla RAI, insomma.
Sì, e
non credo che sia un caso che il brano con il quale si chiudevano tutte le 8 puntate,
bellissimo,
con una Mina particolarmente Jessica Rabbit, se vogliamo trovare un'analogia,
elegantissima
con questo molto sensuale, molto decadente, se vogliamo. Il brano si intitola Non gioco più, e questa la dice tutta, insomma, era come se lei avesse già dato l'annuncio.
Esatto, senza scendere in nessun tipo di polemica che lei non ha mai fatto.
E un brano che poi passò alla storia perché portò alla ribalta un musicista eccezionale come l'armonicista Toots Thielemans. Sì. Allora, ti ringrazio di nuovo, 15:40, ti ricordo a beneficio tuo, dei tuoi numerosi fan e di chi ci vorrà bene, che a breve sarà disponibile un mini podcast relativo a questa mezz'oretta trascorsa insieme, a sé stante rispetto alle 2 ore canoniche che verranno registrate in automatico.
Perfetto.
Al fine programma. Quindi chi vorrà ci risentirà. Io mi congedo ringraziando nuovamente Ornella Magrini per la sua simpatia e per la sua competenza.
È stato un piacere.
E quindi, come promesso, noi chiudiamo la nostra chiacchierata su Mille Luci e appunto sulla RAI che non c'è più, con l'ascolto di Non gioco più, ad opera di Mina.
Ciao.
Non gioco più,
radiocittaperta.it, la tua radio online.